Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone.
Mara Micciari.
Al nostro appuntamento con 1313. Noi generalmente parliamo dei nostri ospiti come ospiti a pranzo, ma oggi sarebbe stato più opportuno invece servire appunto una bella tazza di tè, perché è proprio di questo di cui parliamo. La nostra ospite oggi, che è già con noi qui in studio, è Linda Reali, esperta di tè, autrice del volume Storie del tè, Monaci e mercanti, regine e avventurieri, un libro edito da Donzelli. Benvenuta Linda.
Grazie per l'invito. Però è anche vero, Linda, ci dicevi prima che volendo i nostri amici in ascolto se potrebbero pasteggiare col tè, no?
Certamente.
Evitando magari, che ne so, la carne.
Sì, magari evitiamo il brasato.
Il brasato.
E comunque a Roma, insomma, con questo caldo si eviterebbe volentieri, evitiamo la trippa. Però in linea di massima il tè, certo, andrebbe benissimo anche come aperitivo. Proprio perché stimola già la digestione, poi ha questa capacità, intanto appunto non essendo alcolico non ha controindicazioni, ma poi ha anche questa proprietà appunto di aiutare la digestione e anche di azzerare i gusti forti, per cui si può mangiare una frittura e rimanere comunque con un palato pulito, fresco, e quindi lo consiglierei anche nei pranzi di lavoro, ad esempio, potrebbe essere una buona abitudine.
Il libro Storie del tè, poi cercheremo di capire il motivo di questo plurale, è stato presentato pochi giorni fa alla Biblioteca Casanatense, dove tra l'altro è anche in corso una mostra che è aperta fino al prossimo 13 novembre, dal titolo Dalle spezie al tè, monaci e mercanti tra Oriente e Occidente. Intanto, allora, perché parliamo di storie del tè?
Perché a mio modo di vedere non c'è un'unica storia del tè, ce ne sono tante nella misura in cui il tè si è adattato nei secoli, parliamo anche di tanti secoli se consideriamo la nascita leggendaria 5.000 anni fa del tè in Cina, e sono tante storie che si intrecciano fra loro e che magari non hanno un punto in comune se non appunto questa bevanda che passa attraverso i secoli, i popoli, e passa sempre trasformandosi, per cui riesce a permeare le culture, i popoli e anche i sistemi economici, a volte anche influenzandoli, sempre ogni volta trasformando se stessa, per cui non è più solo una bevanda, ma è un simbolo culturale, è un simbolo a volte anche di potere, anche di influenza economica, geopolitica, per cui è difficile parlare di una sola storia, sono tante le storie. L'unica storia, forse la macro storia, che rimane un po' sullo sfondo del mio libro e che serve un po' a dare il senso proprio cronologico degli avvenimenti, per cui sono tante piccole storie incastrate e vengono spesso puntellate, diciamo, da delle testimonianze che a me piace pensare come se fossero delle interviste storiche. Cioè, ho inserito molte testimonianze proprio per far capire, attraverso queste citazioni storiche, il tè proprio dal punto di vista dei personaggi che lo vedevano, lo consumavano. Un esempio sono i mercanti, anche i missionari che nel 600 si trovarono in Cina e che documentarono per la prima volta quella che era considerata comunque un rito per il tè. Loro già videro che non era solo un modo per bere una bevanda, era un vero e proprio rito che loro infatti tradussero come una sorta di cerimonia, da qui il nome cerimonia del tè, che poi in realtà appunto non segue dei dogmi, è un'arte. Però i missionari, e io ne cito diversi nel libro, raccontano proprio quest'arte del tè attraverso l'ospitalità, attraverso la cura anche dei dettagli, della manifattura delle ceramiche, delle porcellane, e quindi rimangono affascinati da quest'arte e capiscono che già loro capiscono, ancora prima dei mercanti olandesi, riescono a vedere nel tè un simbolo culturale molto forte e a capire che potenzialmente poteva essere non solo una merce interessante per l'Occidente, ma anche un modo per veicolare una cultura altra rispetto a quella, insomma, conosciuta in Europa, e che era estremamente raffinata e complessa. E in questo i missionari sono stati dei grandi precursori, avevano avuto una grande intuizione.
È vero che la scoperta scoperta, come tante scoperte importanti, fu del tutto casuale, una foglia di tè che cade in una tazza di acqua calda.
Sì, almeno così è la leggenda. Questa è una leggenda, come la maggior parte anche dei prodotti della nostra storia culturale e alimentare, è difficile sapere esattamente l'origine e quando hanno iniziato. Ci aiutano sicuramente le ricerche archeologiche, perché magari trovano, ecco, una delle ultime ad esempio documenta delle radici fossili di pianta del tè addirittura datandola 6.000 anni fa nel Sichuan, quindi una provincia dove già storicamente si sapeva che si produceva e si coltivava del tè. E quindi l'archeologia in questo senso ci è venuta incontro, ma già i cinesi appunto datavano in maniera leggendaria a Shennong la scoperta del tè, appunto in maniera casuale. Poi bisogna vedere quanto fosse casuale, perché a Shennong hanno in effetti attribuito delle capacità di scoperta anche di piante, di classificazione botanica, quindi lui probabilmente ha fatto una scelta anche abbastanza consapevole. Però come si sa, ci piace sempre ammantare tutto di leggende, e il tè è ricchissimo di leggende.
Ci crediamo ciecamente.
No, ma è il bello del tè è quello, che alla fine la realtà, la fantasia, l'arte, la politica, tutto è mescolato. È come in una tazza di tè, si trova tutto alla fine dentro.
Molti probabilmente pensano di conoscere il tè o pensano di berlo. In realtà intanto ci sono ovviamente delle differenze di qualità proprio della materia prima, ma ci sono anche delle regole precise, visto che parlavamo di un'arte, anche per prepararlo. Ma io ovviamente non mi riferisco a preparazioni raffinatissime, probabilmente anche difficili o complesse, ma che anche in casa si possono forse perlomeno, come dire, migliorare, no? Perché il risultato sia il più possibile gradevole.
Beh, ci sono quelle che io chiamo delle buone pratiche, per cui non sono delle vere e proprie regole, ma sono delle accortezze che ci consentono, nel momento in cui scegliamo un tè in foglia di qualità, di prepararlo al meglio e di servirlo nel modo migliore, in modo che si possa esaltare la qualità del tè. Perché ricordiamoci che il tè non è come una bottiglia di vino che la scegliamo, la paghiamo, la stappiamo sperando che non sappia di tappo, che sia stata conservata bene, la versiamo nei calici e il gioco è fatto. Nel tè chi lo prepara fa la metà del lavoro, perché la prima metà è stata fatta sui giardini con la raccolta e con la lavorazione, ma poi sta a noi prepararlo. Diciamo che nelle pratiche la cosa più semplice che si fa a casa e che io consiglio è partire da una buona acqua con un residuo fisso basso sotto i 100, e per cui evitare l'acqua del rubinetto, perché ahimè soprattutto insomma in centro Italia è molto dura, per cui quel calcare va a legare con il tè, crea quelle spiacevoli patine che oltretutto appiattiscono molto anche l'aroma del tè. Per cui, scelta la buona acqua, si procede alla bollitura, che poi nel caso del tè verde non è una bollitura completa, è una primissima bollitura. I cinesi dicevano quando si creano un filo di perle proprio nell'acqua. Tecnicamente sono 80 gradi,
già questo ci piace tantissimo.
Sì, il filo di perle, quando si crea questo filo di perle vuol dire che è giusta per il verde, per il tè verde. Quando invece queste perle iniziano a diventare delle onde burrascose, allora lì siamo pronti, per l'acqua è pronta per il tè nero, tecnicamente un 95 gradi. Fatto questo, si usa, ecco, il metodo migliore sarebbe usare un recipiente, una teiera per l'infusione, perché le foglie sarebbe meglio lasciarle libere, aprirsi e lasciare che l'acqua le abbracci totalmente e che loro si aprano e riescano a infondersi.
È incredibilmente
bella,
emozionante.
No, perché se si sceglie ad esempio un tè di qualità tipo quello con quelle palline piccole che poi si aprono e diventano grandi, immaginate voi quelle foglie dentro
costretto.
Una gabbia di filtro di metallo,
non sia mai.
E invece lei lì si apre, si rilassa, libera tutto quello che deve liberare, e noi quella teiera poi travasiamo o in una bella teiera di porcellana, ceramica, se vogliamo fare bella figura, o se siamo soli ce lo travasiamo nella nostra tazza. Tutto qui, non c'è nient'altro.
Ma
che la contezza
di infusione dipende,
ecco,
dal
sì
dal
anche
tipo
il tempo incide, perché in effetti per un tè verde io consiglio sempre 2 o 3 minuti al massimo, per un nero 4 minuti, 5 minuti se lo si vuole un po' più forte. L'importante è non tenere mai le foglie in infusione oltre quel tempo, sennò diventa amaro. Questo è
quello
finito,
che faccio
è tutto
io.
Qui
ecco perché
no, quello che fanno tutti, quello che fanno anche gli inglesi. Per cui io consiglio, quando si va anche nelle più blasonate afternoon tea, le sale per gli afternoon tea anche a Londra, chiedere sempre una empty teapot. Cioè una teiera vuota per travasare. In questo modo stiamo creando un terrorismo italiano nelle sale di afternoon tea londinesi, però io lo faccio, mi guardano male, ma è importante, altrimenti il tè non è più buono.
Le foglie usate si possono utilizzare quali compost o piuttosto?
Sì.
Perché io so, per esempio, dimmi se è vero, che forse una delle primissime caratteristiche delle foglie del tè fu quella di, tramite impacchi, di aiutare i reumatismi, di essere insomma utilizzate anche per altre destinazioni che non appunto il momento di socializzazione.
In effetti è così,
socializzazione.
Soprattutto quando è arrivato il tè in Europa, e parliamo del 1600, all'inizio il tè è arrivato come medicina. Non era arrivata come bevanda di piacere, e arrivando come medicina lo usavano proprio per fare questi impacchi. Lo usavano come medicina perché gli risultava amaro, per cui c'era questo strano accostamento per cui tutto quello che era amaro ed era di un'erba era una medicina.
Come
in effetti comunque era benefico,
no?
Però era sì, però era comunque benefico perché le proprietà già allora si conoscevano a livello antisettico, antibatterico, e non c'era ancora questo concetto di dell'antinvecchiamento, non era ancora ben compreso, anche se invece già i cinesi lo sapevano che aveva questa grande proprietà, insomma, di bloccare i radicali liberi. Comunque loro sapevano che era un elisir di lunga vita da quel punto di vista. Quindi all'inizio sì, era un medicinale.
E si può riciclare? Può diventare un ottimo compost il tè?
Sì,
utilizzato.
Io lo consiglio anche proprio per chi ha delle piante in vaso. Ogni tanto, vale anche per i fondi del caffè, ma per il tè è meglio, perché il tè ovviamente non aromatizzato, c'è solo una foglia pura.
Sì.
Il tè è ricco anche di azoto, comunque di nutrienti, di sali, di minerali, quindi arricchisce la terra, è ottimo da quel punto di vista.
Per quel che riguarda invece il momento della giornata per bere il tè, ci sono dei tè più adatti? Per esempio al mattino?
Beh,
la colazione,
dipende sempre dal gusto. Personalmente credo che per chi è abituato a fare una colazione caffeinica, un tè nero, magari indiano, può essere, per dire, il solito breakfast, quello può essere un'ottima soluzione, un tè nero indiano. E a metà mattina va bene anche un Ceylon o un Darjeeling, cioè un tè nero però molto più delicato. Il pomeriggio va benissimo, se uno fa una merenda, un break, va bene sempre di nuovo un Darjeeling o un nero cinese, che è meno tannico, è più morbido e anche meno teina. E poi ecco, ad esempio il verde va bene a qualsiasi momento della giornata, ma anche la sera. Ci sono dei tè, io consiglio molto anche l'oolong, che è un semi ossidato, che per la sera è ottimo anche come digestivo e rilassante. Perché il bello del tè è che rilassa i muscoli ma mantiene la mente viva. E questa è una cosa magica, che è dovuta a un aminoacido che si chiama teanina, quindi da non confondere con la teina. La teina è l'alcaloide in comune con la caffeina, praticamente è la caffeina, ma è comunque in quantità minore. La teanina invece è un mio rilassante, per cui rilassa i muscoli, i nervi, però ci mantiene comunque attivi dal punto di vista mentale, motivo per cui veniva usato anche durante le meditazioni dai monaci cinesi, buddisti, insomma anche in Giappone.
Mentre è stato sposato secoli or sono in altre parti d'Europa, pensiamo all'Inghilterra ma anche alla Francia, perché in Italia è arrivato così tardi e soprattutto perché oggi incomincia a diventare un elemento fondamentale delle case italiane?
Ci sono più motivi. Per lo studio storico che ho fatto io, mi sono creata un'idea legata più che al disinteresse per il tè, a un interesse spropositato per il caffè, dato anche da una questione proprio economica, nel senso che noi il caffè attraverso Venezia soprattutto l'abbiamo sempre importato e siamo anche uno snodo per il commercio e la torrefazione. La stessa cosa non vale per il tè, noi il tè l'abbiamo sempre importato attraverso gli inglesi a caro prezzo e quindi è sempre passata come una merce di lusso. Ma anche proprio la nostra aristocrazia e la nostra alta borghesia non ha mai avuto un grande interesse per il tè. Se facciamo ad esempio un rapporto fra la produzione nelle ceramiche, nelle porcellane, dei servizi da tè rispetto a quelli di caffè e cioccolata, vedremo che quelli di caffè e cioccolata sono maggiori, il tè sono quasi rari, ma anche nelle volgarissime liste di nozze è difficile trovare un servizio da tè. Diventa quasi imbarazzante ricevere, perché uno dice, oddio, dove lo metto con tutte queste tazze, questi piattini, e diventa un problema. Certo. La teiera è meravigliosa, ma è sempre molto ingombrante. E quindi c'è una ragione, secondo me, proprio semplicemente economica.
Ah, staremo peccato, ancora qui peccato, a lungo.
Sì. Dov'è il bollitore? Dov'è?
Sì, c'è una gran voglia. Adesso vado a casa, vado subito a prendere il mio buon tè. E ci salutiamo con appunto una canzone che è quasi inutile
annunciare.
Ovviamente ringraziando moltissimo Linda.
Grazie a voi,
Reali, di essere stata con noi. Ricordiamo il titolo del tuo libro, Storie del tè, edito da Donzelli, e ricordiamo che fino al 13 novembre è possibile visitare la mostra, ma con un orario molto breve, quindi dalle 11:30 alle 13 presso la biblioteca Casanatense, dal lunedì al venerdì, la mostra Delle spezie al tè, monaci e mercanti tra Oriente e Occidente.
Luogo ideale, tra l'altro, una delle biblioteche più belle di Roma,
che tra l'altro conserva anche dei testi originali rari, meravigliosi, come la prima testimonianza del tè in italiano.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie tante.